Bene, torniamo in diretta perché siamo in collegamento con un compagno del collettivo Prendo Casa a Torino. Dici se ci senti?
Sento, sento forte e chiaro.
Perfetto. Allora, noi volevamo partire da una notizia della stampa di pochi giorni fa che riguardava le palazzine dell'ex MOI che sarebbero destinate a un social housing che dovrebbe amalgamare amorevolmente studenti, manager e famiglie con difficoltà economiche e per poi, insomma, andare a vedere un po' come si inserisce questa iniziativa. All'interno del panorama abitativo torinese, sia per quanto riguarda insomma, la condizione abitativa in sé, in particolare in tempi di lockdown, sia anche per tutta la serie di sgomberi dolci, tra virgolette, a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi.
Sì, innanzitutto ciao a tutti e a tutte gli ascoltatori, le ascoltatrici. Ma niente, per il MOI leggevamo questo nuovo progetto, no, che ogni tanto tirano fuori dal cilindro progetti su progetti per il MOI, poi sono anni che insomma, ne parlano, da prima ancora dello sgombero, di cosa farne, che in realtà non lo sanno nemmeno loro. Però notizia di 2 giorni fa, leggevamo sulla stampa di questo, dalle dichiarazioni dell'assessore all'urbanistica Antonio Iaria, pare che abbiano sbloccato questo progetto di social housing allo scopo di costruire una serie di appartamenti, tipo ne stimano 450 all'interno delle palazzine. La cosa curiosa per noi è che uno, innanzitutto, cioè, continua questo modello a Torino di social housing, insomma, attraverso la scusa dell'utilizzo di queste strutture a presunti affitti calmierati, che in realtà affitti calmierati non lo sono, perché la più economica che abbiamo mai visto si aggirava sui 400 euro, 400 euro, cioè mi affitto un bilocale in ampia barriera, probabilmente faccio prima, sicuramente chiederanno anche meno garanzie e cose, però insomma ci sembra assurdo, uno, che riescono a costruire all'interno di quelle palazzine che sappiamo tutti essere in condizioni estremamente fatiscenti, a rischio crollo, con tubature distrutte, cioè io non so veramente come possono fare da un punto di vista ingegneristico a rimetterle su. Probabilmente sarebbe più, come dire, meno dispendioso economicamente buttare giù e ricostruire, però ci sembra assurdo che la città si debba basare ancora su questi finti progetti. Per questi progetti i soldi comunque ci sono, perché non sappiamo di quanti milioni di euro stiamo parlando, non l'hanno specificato, non l'hanno voluto specificare ancora, stanno mantenendo ancora il riservo su questi dati qui. Che poi propongono questo modello, io cito le testuali parole, che prevederà questo progetto, come dire, una convivenza, non sappiamo in che modo armoniosa, soprattutto se possibile, tra manager, testuali manager in cerca di una struttura temporanea nella quale soggiornare, studenti, e gli studenti sappiamo sono da un po' di anni i nuovi polli da spennare per l'amministrazione comunale, per tutti questi progetti qui, studentati, eccetera, e famiglie meno abbienti. Cioè, uno, ci chiediamo famiglie meno abbienti, magari in teoria sfrattate o sottosfratto, cioè come potranno permettersi di pagare probabilmente 500 euro, perché se le riqualificano i soldi li devono recuperare, meno di 500 euro non ci aspettiamo che costi un'ipotetica struttura in queste nuove palazzine, non sappiamo i soldi dove li prenderanno.
Proprio a proposito di, scusami,
Sì.
di riqualificazione, io ti volevo chiedere una cosa. Non so se come Prendo Casa avete già fatto questo tipo di riflessione. perché questa delle palazzine ex Moy non è proprio una cattedrale nel deserto, ma si inserisce in discorsi un po' più ampi all'interno del quartiere Lingotto. Per esempio la parte degli ex mercati, c'è il Politecnico di Torino interessato, e torniamo a quello che dicevi tu sugli studenti. C'è quel mostro del grattacielo della regione che prima o poi verrà terminato e ci andranno centinaia di persone a lavorare e ad abitare il quartiere. Sorgerà sempre nella zona degli ex mercati, si parla di un museo dedicato alla squadra del Torino. E quindi è proprio un quartiere che sembra sotto effetto di riqualificazione, che sappiamo bene come recitava uno striscione: riqualificazione vuol dire poi sostanzialmente la guerra ai poveri. E quindi, solo per dire che questa cosa dell'ex Moy sembra non essere campata in aria una cattedrale nel deserto, ma è proprio all'interno di un progetto più ampio del quartiere Lingotto.
Sì, guarda, io ammetto, non è proprio la mia zona il Lingotto, non sono preparato per insomma tutte queste citazioni. Poi per me il grattacielo della regione meriterebbe una discussione a sé stante, perché è una delle robe più assurde che io abbia mai visto negli ultimi anni. Hanno iniziato a costruirlo, hanno detto di non avere più fondi, dopodiché gli stessi consiglieri regionali hanno dichiarato di non volerci più andare, per cui non si sa più che cosa farne di quest'opera mastodontica. Però sì, fondamentalmente questo è lo stesso processo che sta avvenendo da una serie di anni in diverse zone. Cioè, probabilmente una delle più famose, Aurora Porta Palazzo, insomma se ne parla quasi quotidianamente sui processi di riqualificazione. Noi soprattutto in queste zone qui lavoriamo tantissimo, perché le richieste di sfratti c'è un numero elevatissimo di famiglie in stato di difficoltà economica e abitativa.
Esatto, e proprio per arrivare a questo punto qua, prima citavi le condizioni pessime in cui versano le palazzine dell'ex Moy, a me è venuto un interrogativo, ovvero che questa necessità di trovare un possibile progetto possa essere una scusa di facciata per giustificare il fatto che invece centinaia di persone che avevano deciso di vivere lì dentro occupandolo per rivendicarsi il diritto ad avere un tetto siano invece state buttate per strada senza nessun tipo di soluzione, o comunque con unicamente soluzioni individuali che certamente non vanno a risolvere il problema. Quindi proprio passando da questo, volevo invece chiederti com'è la situazione abitativa in generale nella città di Torino, anche perché come collettivo state portando avanti la campagna dello sciopero degli affitti, che noi da questi microfoni abbiamo ampiamente sostenuto. Volevamo avere un po' di aggiornamenti.
Allora, insomma, la città di Torino sappiamo che dall'era Fassino, diventata la capitale degli sfratti, questo per fare un sunto brevissimo, poi negli ultimi 2 anni è leggermente calato il numero, assestandosi sui 3.000 circa, un anno più, un anno appena meno dei 3.000, comunque parliamo di cifre enormi, perché 3.000 famiglie in una stessa città che subiscono una procedura di sfratto sono una cifra abominevole nei confronti poi delle strutture di emergenza abitativa che ci sono, che sono offrono delle decine scarse di posti. È una cifra enorme anche e soprattutto nei confronti del numero di assegnazioni di alloggi popolari che ci sono. Quest'anno si stima ne verranno dati qualcosa come o 300 o 400, non ricordo esattamente la cifra, però è scesa nettamente dall'anno scorso, quando ne sono stati assegnati circa 700-800, se non sbaglio, comunque sempre a fronte di 3.000 che escono da una casa, queste ne vengono assegnati 800. Sono cifre veramente irrisorie. La situazione oggi la possiamo immaginare tutti, a seguito del lockdown, in cui migliaia di persone, non solo di famiglie, si sono ritrovate chi senza lavoro, chi senza sostegni o con sostegni insufficienti. L'affitto ovviamente è la prima cosa che insomma ti diventa scottante tra le mani, non sai più come gestire, come devi pagare. Tantissime persone ci hanno chiamato perché si sono trovate al bivio dello scegliere tra cosa pagare, se la spesa, se piuttosto l'affitto o le utenze. Per me personalmente non c'è dubbio che insomma, in una scelta di questo tipo la spesa viene prima di ogni altra cosa. Ci sembra assurdo che ad oggi non ci sia una misura reale di sostegno a chi è in affitto, a chi ha perso il lavoro, chi non è in grado di pagare. Non ci sorprende perché in tutti questi anni non c'è mai stata una riforma seria, un provvedimento serio da un lato, comunque per fermare o comunque arginare lo strapotere che hanno i palazzinari, dall'altro lato sostenere chi è in difficoltà. La cosa che ci ha sorpreso è che siamo stati chiamati non solo banalmente dalle famiglie, no? Spesso come si dice, ma soprattutto da tanti studenti. Siamo stati contattati abbiamo lanciato apposta questo sciopero degli affitti per cercare di imporre anche al governo, non solo noi, ma in Italia, in diversi gruppi, associazioni, comitati che si sono costituiti per questo. Però siamo stati contattati da tanti studenti, anche loro in difficoltà abitativa, tra chi aveva bisogno di ritornare nella propria città di origine perché è rimasto completamente senza una lira, piuttosto chi svolgeva lavoretti, mansioni, chi al ristorante, chi bar, pizzeria, eccetera, e si è trovato senza lavoro e quindi senza più la possibilità di pagare nemmeno l'affitto.
Sì, sappiamo che l'unica misura che è stata presa in questo senso è lo sblocco degli sfratti fino a settembre, se non sbaglio. Però
fino a settembre, sì, sono stati congelati tutti gli sfratti in essere, ovvero quelli che c'erano prima. Poi fino al 15 maggio passato erano state bloccate anche le udienze per nuovi procedimenti di sfratto, quindi adesso ahimè ritornano a esserci le nuove procedure di sfratto. I tempi ci auguriamo saranno lunghi, perché il dato è che tanti non sono riusciti a pagare in questo mese e mezzo /2 di chiusura delle attività. Sicuramente tanti altri non pagheranno in questi mesi, perché non è che finisce il lockdown e tutti ritrovano un lavoro, una fonte di reddito, di sostegno. Non sarà così, lo sappiamo benissimo. Le misure che ci sono come reddito di cittadinanza sono poche, perché 500 piuttosto 780 euro tante volte sono la cifra di un affitto. Chi ha figli è difficile insomma mettere insieme le due cose. Gli stessi di studenti, tanti ci hanno scritto che non torneranno più perché hanno esaurito tutto.
Sì, speriamo che oltre ad essere lunghi i tempi per le procedure di sfratto sia anche forte la risposta degli scioperanti, forte e unita, dal momento che appunto non sarà sicuramente impossibile sfrattare tutti se il numero di scioperanti non paganti sarà alto e la loro resistenza abbastanza forte e unita. Quindi volevo chiederti un po' come il panorama da questo punto di vista.
Sì, no, noi sicuramente da settembre ricomincerà, come dicevamo, la stagione degli sfratti, delle procedure forzose che buttano in strada la gente, perché di questo stiamo parlando. Di tante volte alle 6 di mattina ci arrivano telefonate di volanti della polizia fuori la porta con il fabbro che cercano di forzare le porte. Noi sicuramente quello che, cioè noi, non solo noi, come dire, del nostro collettivo Prendo Casa, ma un noi che mi piacerebbe veramente allargare a tutta la città, a chiunque ci stia ascoltando, chiunque è sensibile a questo tema. Ci piacerebbe si crei un accumulo di forza fino ad allora, nel senso che quello che stiamo cercando noi di fare in questo periodo, attraverso volantinaggi, attacchinaggi o conoscenze, è tenere unita quanta più gente possibile, raccogliere più gente possibile, affinché arrivati a settembre, quando ricomincerà la barbarie, se non ci saranno misure, che si crei un'importante rete, una grande, non sappiamo come chiamarla, comunità resistente, che sia in grado di avere la forza di bloccare gli sfratti attraverso picchetti, attraverso manifestazioni, perché no, andiamo a rompere i coglioni all'amministrazione comunale, quella regionale, che non parla di abusivi nelle casse ATC, non parla però della stessa ATC che lascia 3.200 alloggi vuoti. Noi ci auguriamo veramente da settembre, noi lanceremo una chiamata sicuramente cittadina in base ai numeri che si presenteranno, ci auguriamo la risposta sia netta, fiera, consistente, tenace, insomma noi sicuramente non molleremo, noi sicuramente non vorremo lasciare indietro nessuno, nessuna, da solo o da sola. Ci auguriamo di avere una risposta forte in grado di resistere quanto più possibile. Noi speriamo di poter dire nessuno sfratto eseguito, nessuno uscirà di casa. Realisticamente poi fermare il 100% degli sfratti è dura, è difficile. Noi la volontà, la voglia, la solidarietà ce la metteremo tutta, l'impegno, il rischio non saranno quelli il problema. Ci auguriamo che, insomma, di ricevere anche una risposta netta da tutta la città.
E così sia, come diceva qualcuno, noi cercheremo di fare in modo appunto che così sia, e facciamolo, insomma, niente da aggiungere a quel che hai detto, e anzi ti ringraziamo per la disponibilità e per l'entusiasmo anche percepito dalle tue ultime parole, e a risentirci.
Ben volentieri, ben volentieri, noi ci siamo sempre.
Ciao, buona giornata, grazie. Ciao.
Anche a voi, ciao, buona giornata a tutti e a tutte.